Allora, questa mattina apriamo le nostre Bibbie in Genesi 32. Allora, ci siamo fermati al versetto 12 di capitolo 32 la settimana scorsa. Questa preghiera di Giacobbe per aiuto per questo incontro che lui avrà con suo fratello Esaù. E dal versetto 13 fino alla fine del capitolo c'è questa storia molto particolare, questo incontro ravvicinato. No? Ricordate quel film, l'incontro del terzo tipo, no? Dell'UFO? Allora qui Giacobbe ha questo incontro e nel testo non è chiaro con chi avviene questo incontro, perché un momento dice che un uomo lottava con Giacobbe e poi un angelo, in altre parti Giacobbe alla fine dice che ho visto Dio, ma sicuramente questo è quello che noi chiamiamo una cristofani, un'apparizione di Gesù nel Vecchio Testamento. E Giacobbe ha questo secondo incontro potente con il Signore. Ricordiamo che a Betel, quando lui era solo nel deserto che viaggiava verso Haran, ha visto il Signore in cielo sopra questa scala che abbiamo visto era Gesù. 20 anni ormai sono passati e lui è sulla strada per tornare di nuovo da dove era partito 20 anni prima. E quindi Bethel, direi, è il primo incontro che Giacobbe ha col Signore, in un certo senso la sua nuova nascita. Lui ha questo primo incontro personale con il Dio vivente. Ma qui a Jabbok c'è un altro incontro, e potremmo chiamarlo la sua santificazione, la sua consacrazione totale a Dio, in cui lui ha un incontro personale con Dio e lui lascia questo incontro cambiato, trasformato. Allora leggiamo in versetto 13, perché dopo che Giacobbe fa questa preghiera, perché Giacobbe lo vediamo un po', no? Lui prima si muove secondo il suo intendimento, poi guarda il Signore, prega, poi dopo 5 minuti di nuovo secondo il suo intendimento, un po' come me e te. No? Non è vero? Così Giacobbe passò in quel luogo la notte, da ciò che gli veniva sotto mano, e gli scelse in dono per suo fratello Esaù 200 capre, 20 becchi, 200 pecore, 20 montoni, 30 camelli allattanti con i loro piccoli, 40 mucche, 10 tori, 20 asini, 10 puledri. Poi li consegnò ai suoi servi, ogni gregge per conto suo, e disse ai suoi servi: passate davanti a me e lasciate un certo spazio fra un gregge e l'altro. Allora qui Giacobbe, se fate i conti, sono più di 500 animali. Un bel dono, no? Cioè, no, non sappiamo quanti bestiame lui aveva, ma se lui aveva più di 500 per regalare, quanti avrà avuto? Sicuramente migliaia. E ricordiamo, nella preghiera che lui fa prima, lui dice: Signore, io sono passato in questa terra con solo un bastone di legno e adesso sono rientrato così pieno. E quindi Giacobbe nella sua mente, perché vede che lui sta operando nell'umano, lui cerca di, cioè lui ha pensato questo piano per placare l'ira di Esaù. E lui dice: io preparerò questi 500 animali, però non li do tutto in un colpo, no? Mando un gruppo con un po' di animali, poi magari mezzo chilometro indietro un altro gruppo con altri animali, così mentre Esaù si avvicina a me, no, lui avrà questo continuo incontro con questi doni che io lo do e magari lui starà tranquillo. Ma noi vedremo nei studi prossimi che non è stato questi doni, non è stato nessuna cosa che Giacobbe ha fatto per placare l'ira di Esau, è stata un'opera dello Spirito Santo. È stata una cosa che Dio ha cambiato l'ira di Esau in di nuovo un affetto per suo fratello. Però Giacobbe ancora no, fa la preghiera al Signore e poi comincia a ragionare a modo suo. Quindi lui dice, manderò questi gruppi. In versetto 17 ordinò il primo, quando mio fratello Esau ti incontrerà e ti chiederà di chi sei tu e dove vai e a chi appartengono questi animali davanti a te. Tu risponderai, appartengono al tuo servo Giacobbe. Questo è interessante perché ricordate la profezia che Dio ha dato a Rebecca e Isacco? Il minore regnerà sul maggiore, o Esau sarà il servo di Giacobbe. E infatti Giacobbe 20 anni prima, nella sua furbizia, volevo usurpare, no, scavalcare suo fratello e avere il primato che Esau, tu sarai mio servo. Però vediamo che in 20 anni il Signore ha fatto un'opera nel cuore di Giacobbe. E quindi Giacobbe manda questi doni specificamente dicendo, dirlo che tuo servo Giacobbe, non tuo comandante, non colui che ti ha imbrogliato la primogenitura, tuo servo. Sono un umile servo di Dio. Sono uscito di qua imbroglione, furbacchione, ma dopo 20 anni torno il servo di Dio. E tuo servo. Sono venuto qui per servirvi. Egli diede lo stesso ordine al secondo, al terzo e tutti quelli che seguivano le gregge, dicendo, in questo modo parlerai a Esau quando lo incontrerete. E direte, ecco il tuo servo Giacobbe sta venendo, egli stesso dietro di noi, perché diceva, io lo placherò col dono che mi precede e dopo vedrò la sua faccia, forse mi farà buona accoglienza. Quindi questo era il pensiero di Giacobbe. Così il dono andò davanti a lui, ma egli passò la notte nell'accampamento. Or quella notte si alzò, prese le sue due mogli e le sue due serve, i suoi 11 figli, e attraversò il guado di Jabbok. Lì prese e fece loro passare il torrente e lo fece passare a tutto quello che possedeva. Quindi c'è questa scena, loro prima sono nord di questo ruscello, torrente di Jabbok. Lui prima manda i gregi, tutti i servi con questi animali davanti. Poi durante la notte lui porta le sue due mogli e due concubine con i loro 11 figli. Attraverso questo fiume, la parola Jabbok in ebraico vuol dire essere una cosa versata fuori, no? Come tu prendi una bacinella di acqua e lo versi, lo svuoti su qualcosa, sulla terra. Ha un altro significato che vuol dire lottare. E molti suppongono ha preso questo nome dal fatto che Giacobbe ha avuto questa lotta con suo visitatore. Quindi lui attraverso questo luogo del svuotamento, del deporre. E in versetto 24, così Giacobbe rimane solo. E un uomo lottò con lui fino al spuntare dell'alba. E quindi Giacobbe, ricordiamo che quando lui ha lasciato Isacco e Rebecca nella terra di Canaan, anche quella volta, il primo incontro che ha avuto con Dio, anche lui era solo. E secondo me è molto importante questo fatto che lui è solo lui e Dio. E sapete che ognuno di noi, sì, sono il pastore, vostro pastore, se mi ritenete vostro pastore, umano, perché il vero grande pastore è Gesù. Ma in realtà in questa vita siamo tutti soli con Dio. Perché non c'è nessun uomo, donna, amico, fratello che può essere sempre presente nella nostra vita. Noi nel giorno di giudizio non dovremo rispondere a nostra moglie, nostro marito, nostro fratello, nostri figli. Risponderemo solo a Lui, da solo. Non potremo dire, ma i miei genitori mi hanno allevato in questa religione e quindi ho seguito ciecamente questa cosa. O è colpa di questo che io ho fatto questo, è colpa di quell'altro. Non reggerà davanti a Dio. Saremo noi soli davanti a Lui. Quindi Giacobbe è senza la sua ricchezza, senza la sua proprietà, senza le sue mogli, senza i suoi figli. Ed è bellissimo questo incontro perché io credo che ognuno di noi, come credente, avremo il nostro Jabbok. Avremo un momento quando il Signore, attraverso circostanze della nostra vita, ci metterà in un angolo e dice, Craig, adesso sono io e te. Io e te. E dobbiamo noi fare business. Dobbiamo mettere le cose in ordine. Non ci sono tue mogli, non ci sono tuoi figli, non c'è tutta la tua proprietà e ricchezza. Ci sei tu e ci sono io. E noi qui dobbiamo concludere qualcosa. Perché io devo fare qualcosa in te. E quindi Giacobbe è lì solo e la parola di Dio dice qui un uomo lottò con lui fino al spuntare dell'alba. Quando questo uomo vide che non lo potevo vincere, gli toccò la cavità dell'anca e la cavità dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E quegli disse, lasciami andare perché sta spuntando l'alba. Ma Giacobbe disse, non ti lascerò andare se non mi avrai prima benedetto. E di nuovo, questa è una storia molto particolare, molto interessante, perché in alcuni passi della scrittura abbiamo appena letto, è scritto che Giacobbe lottò con un uomo, e questa parola in ebraico è la parola uomo, come per ognuno di noi. In altre parti della scrittura dice che Giacobbe lottò con l'angelo dell'Eterno. In altri passi ancora, e vedremo uno in particolare in Osea, è scritto che Giacobbe lottò con Dio. Di solito quando noi pensiamo alla parola lottare, noi cristiani, cosa pensiamo? Pensiamo a lottare con Dio? Penso di no. Di solito lottare, combattere, no? Pensiamo con nemico. Anche l'Apostolo Paolo in Efesini 6:12 dice che in italiano è scritto, nostro combattimento non è contro carne e sangue. Conoscete quel passo, no? Ma contro principate, potestà, in luoghi celesti. Allora, quella parola combattimento in greco è la parola per lottare. Il classico lottare greco-romano. E quindi può essere tradotto, in inglese è tradotto, la nostra lotta non è contro carne e sangue, ma contro principate e potestà. Paolo in 2 Corinzi dice che le armi della nostra guerra non sono carnali ma potenti in Dio. E quindi di solito quando pensiamo nel mondo spirituale di una lotta, pensiamo di lottare con Satana. Però vedremo nella vita di Giacobbe e anche nella nostra vita che anche Dio invita ognuno di noi di lottare con Lui. Cosa? Qualcuno, no? Cosa? Non ho mai letto questo. Dove è scritto? Allora, non è scritto esattamente che Dio dice, vieni, dai, metti la tuta ginnastica, vediamo, tre minuti, chi riesce. Però è vero che Dio invita noi credenti in preghiera di, in un certo senso, di lottare con Lui. Guardiamo un passo in Ezechiele, capitolo 22. In Ezechiele 22, versetto 29. Il Signore sta parlando al profeta Ezechiele in questi passi, e il Signore sta facendo un'osservazione sulla condizione del popolo in cui Ezechiele vive in mezzo. Versetto 29. Il popolo del paese pratica l'oppressione, compie rapine, maltratta il povero e il bisognoso, opprime lo straniero violando la giustizia. Quindi non sembra neanche il mondo antico di Israele, ma sembra quasi il nostro mondo di oggi. Perché anche oggi c'è tanta oppressione. Quindi il Signore racconta a Ezechiele quello che lui vede nel mondo. Poi in versetto 30, un passo molto bello. Io ho cercato fra loro un uomo che costruisce un muro e stese sulle breccia davanti a me in favore del paese, perché io non lo distruggesse, ma non l'ho trovato. Perciò io riverserò su di loro la mia indignazione, li consumerò col fuoco della mia ira, farò cadere sul loro capo la loro via, dice il Signore l'Eterno. Quindi c'è questo invito di Dio. Dio guarda sull'Italia in questo momento, Dio guarda sugli Stati Uniti dell'America, Lui guarda su tutte le nazioni, e secondo me Lui vede la stessa cosa che ha visto con Ezechiele. Io vedo ingiustizia, io vedo oppressione, io vedo tante cose che non vanno bene. E giustamente, essendo un Dio santo, dovrei giudicare, versare la mia ira su queste nazioni per quello che fanno. Ma come la natura di Dio e la parola di Dio dice che la misericordia trionfa sull'ira, quindi Dio ha le sue compassioni, è più forte di questo desiderio di versare giustizia e di ira. E quindi Dio desidera, invece di giudicare la nazione, Dio desidera che il suo popolo intercede. Avete capito il versetto qui cosa dice Dio a voi, a me? Dio dice, io sto guardando l'Italia oggi e io vedo oppressione, vedo ingiustizia e io sto cercando un uomo o una donna che intercede, uno che sarà disposto a mettersi in ginocchio e gridare a me che io risparmio la mia mano di ira e che io verso misericordia invece su quella nazione. E tristemente qui nella storia di Ezechiele il Signore dice, io ho cercato, io ho guardato in sud, nord, da tutte le parti, se c'era qualcuno, solo una persona che sarebbe disposto a umiliarsi davanti a me e gridare con tutto il suo cuore. E purtroppo qui il Signore dice, io non ho trovato neanche uno. Ma mai sia che Dio può dire questo di noi, fratelli e sorelle. Che noi siamo talmente intrecciati nelle cose di questo mondo che non abbiamo tempo anche ogni giorno di metterci in ginocchio e dire, Signore, abbia pietà. Signore, salva i miei vicini di casa. Signore, parla. Signore, scendi in giustizia su questa nazione, sulla mia famiglia, sui miei colleghi. Fai che nella mia fabbrica, invece di sentire bestemmie tutto il giorno, posso sentire le lodi di Dio. Voi pensate che è una cosa impossibile? Io non penso. Comprendete che Dio non ha bisogno di noi, ma Dio ha scelto di usare noi. Cioè Dio non ha bisogno di Giacobbe, e anche il fatto in Genesi 32 dice che Giacobbe vinse, no, questa lotta, il Signore l'ha fatto, l'ha permesso di vincere, no? Un po' come io ogni tanto lotto con i miei figli, no? Poi papà, no? Lotti con i tuoi figli e tu li permetti di metterti sulle spalle, no? Dici, oh, basta, basta. In America si dice, quando non si arrende, si dice zio, e non lo so perché. Uncle, I give up, mi arrendo. Dio non ha bisogno di noi, ma Dio desidera usarci. Dio desidera usare te in questa nazione. Giovedì scorso era a Feltre, nella comunità, è arrivata una nuova coppia di Catania, fratelli, carissimi. E mi hanno parlato come... Ho detto, come mai a Feltre, alla fine la moglie o parenti qui a Feltre, però loro hanno detto, noi sentiamo che il Signore ci ha chiamato qui, perché Lui ha un scopo per la nostra vita qua. E come abbiamo già detto tante volte, molti di noi non veniamo di qua, ma il Signore ci ha portato qui, ma non ci ha portato qui per fare un mucchio di oro. Lui ci ha portato qui per intercedere per questa terra, perché Dio ama questo popolo, Dio ama questa terra e Dio vuole versare la sua misericordia su questo popolo. Tante volte alcuni dicono che io sono anticattolico. Ok, prima cosa bisogna capire la parola cattolico. La parola cattolico vuol dire semplicemente universale. Quindi io posso anche io dire io sono un cristiano cattolico, perché anche noi crediamo nella Chiesa universale, quindi tutti i veri credenti in tutto il mondo fanno parte della Chiesa cattolica. Infatti Chiesa cattolica romana è una contraddizione di termine. Perché cattolica vuol dire universale, tutto l'universo, romano è un posto. Quindi è una contraddizione. E non è, io amo i cattolici. Lo credete? Io ho lasciato la mia nazione per portare la parola di Dio ai cattolici qui in Italia. Io amo gli italiani. E io voglio vederli conoscere Gesù, che io ho conosciuto. Sapete, quando tu trovi, no? Ieri pomeriggio ho portato Vito, Nancy e loro nipote Antonella in questo posto che conosco là vicino a casa loro nei Dolomiti. È una gola, no? Un ruscello come Jabok che va dentro la montagna. A un certo punto questo gola diventa così stretto che si chiude sopra, è come se sei dentro una caverna. E tu fai due o tre curve in questa caverna e poi c'è un buco verso il cielo e cala dentro una cascata di 35-40 metri. È un posto bellissimo. Se volete un giorno andremo tutti quanti. È veramente un... tu dici, mamma mia, che bello! Infatti il figlio di Vito Nenzi, quando l'ha visto, lui ha detto, che emozione! Chi conosce Luca capisce, no? Lui è proprio un attore, no? Questo vincerà un Oscar un giorno. Cioè lui batteva il petto, che emozione, questo è il più bel giorno della mia vita, a vedere questa cosa. Però non è vero che quando tu trovi una cosa, cioè io dovrei tenere segreto questo posto, giusto? Perché se io dico a tutti voi, poi anche voi andrete lì con i vostri amici, magari andranno altre gente che butteranno cartaccio e roba, no? E anche quando io vado lì non posso essere solo, sarà pieno di gente, quindi non dovrei dire a nessuno. Però è più forte di me perché è bello, no? Quindi, sai, ti porto a questo posto, è bello. Allora, la stessa cosa per noi che abbiamo conosciuto Gesù. È così bello conoscere Gesù. Non possiamo fare a meno di parlare di Lui. E il Signore chiama noi di essere il mezzo per il quale Lui versa la sua misericordia sui non credenti. Guardiamo un altro passo in Luca capitolo 18. Sicuramente una storia che conoscete molti, ma per i nuovi la vediamo di nuovo. In Luca 18, versetto 1, anche qui Gesù Cristo ci invita a lottare. Poi propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi, dicendo: c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui, dicendo: fammi giustizia del mio avversario. E per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, tuttavia, poiché questa vedova continua a infastidirmi, le farò giustizia, perché a forza di venire alla fine non mi esaurisca. E il Signore disse: ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. Quindi abbiamo tutti e due orecchi aperti? Dobbiamo ascoltare. Gesù dà l'esempio di un uomo malvagio, uno che non si interessa di nessuno, e dice che anche se lui è malvagio e non teme Dio, ma il fatto che la veda continua a venire a gridare, a supplicare, lui darà a lei quello che vuole. E poi il Signore dice: non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Tarderà egli forse a intervenire a loro favore? Se io vi dico che li vendicherà prontamente, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Qual è il contesto di questo parabolo? Il ritorno di Gesù sulla terra. È un invito di Dio a noi di gridare a Lui giorno e notte, di piangere davanti a Lui, di, come Giabba, versare noi stessi davanti alla sua presenza, tutta la nostra anima, finché noi non vediamo Peniel, la faccia di Dio. Guardiamo in Osea capitolo 12, è un po' difficile, e quei profeti minore, se avete la nuova Diodata, forse sarà sulla pagina 914. Profeta Osea. Dove Osea ci racconta un po' riguardo a questa lotta di Giacobbe. In Osea 12, versetto 2. Dodici due. Efraim si pasce di vento e va dietro al vento dell'est. Ogni giorno moltiplica menzogne e violenze. Fanno alleanze con la Siria e l'olio è portato in Egitto. L'Eterno è pure in lite con Giuda e punirà Giacobbe secondo le sue vie. Lo ripagherà secondo le sue opere. Chiaramente qui il profeta Osea sta parlando dei suoi tempi. Giacobbe è già morto da tanti anni, ma della sua discendenza. Lui parla di Giacobbe come la nazione di Israele nel tempo di Osea. Però qui Osea raccontaci un po' di dettagli riguardo la storia di Genesi 32. Nel grembo materno prese il fratello per il calcagno e nella sua forza lottò con Dio. Si lottò con l'angelo e vinse. Pianse e lo supplicò, lo trovò a Betel e là egli parlò con noi. C'ho l'Eterno, il Dio di eserciti, il cui è nome è l'Eterno. Tu perciò ritorna al tuo Dio, pratica la misericordia e la rettitudine e spera sempre nel tuo Dio. Quindi questa parola profetica di Osea è un'esortazione al popolo di Israele di tornare a Dio. Però Osea ci racconta qualche dettaglio su questo lottare di Giacobbe. E qui in versetto 5 dice che Giacobbe lottò con un angelo e vinse, pianse e lo supplicò. Allora, quanti di voi avete mai visto una gara, si dice, di lotta? Una gara, un match? Una partita? No. Partita ci vuole squadre. Un match, si dice in inglese. Una gara. Allora, avete mai visto, potremmo parlare di quello olimpico, potremmo parlare di quello fazzullo americano, il catch. Ne avete visto quello? Qualcuno? Pochi. O questi bestioni, Schwarzenegger. Ah! Avete mai, o anche nei Olimpiadi, no? Magari non fanno, però sai, arrivano lì, come tori selvaggi, no? Adesso ti schiaccio, no? E loro fanno così anche per intimidire l'opposizione, per metterlo in paura, metterlo in soggezione. Anche quelle olimpiche, se li guardi in faccia quando vanno fuori per incontrarsi, non è che stanno sorridendo, ciao amico. E sicuramente non stanno piangendo. Qui Osea racconta che Giacobbe piangeva quando lottava con Dio. È una lotta un po' strana, no? Perché noi potremmo pensare, no? Giacobbe tutta la notte lotta con Dio. E Dio alla fine dice, mamma mia Giacobbe, come sei forte, va bene? Hai vinto tu. Mosè ci racconta che lui in questa lotta tutta la notte non era tanto una lotta fisica ma spirituale. Lui piangeva, lui supplicava, Dio abbia pietà di me. Io posso immaginarlo così, no? Piangeva, supplicava. Più che una lotta, secondo me, no? Avete mai visto tipo nei film il cattivo, l'eroe è tipo nell'aereo o l'elicottero e c'è il cattivo che pende da una sua gamba? E tipo l'eroe cerca di liberarsi, no, da questo cattivo e quel cattivo è aggrappato, no, non cacciarmi, no? Io posso immaginare Giacobbe in questo modo. Non tanto che lui lotta con Dio, butta Dio a terra, o questo angelo dell'Eterno, ma che lui si aggrappa per tutta la sua vita. Anzi, perché, cioè, lo comprendiamo anche in Genesi, perché dice, Giacobbe dice, io non ti lascerò. No, io posso immaginare Giacobbe aggrappato al piedi di questo angelo, no? E questo angelo dice, mamma mia, lasciami stare. Non tanto una lotta di forza fra di loro, ma Giacobbe piangeva, lui supplicava. E di nuovo, non perché Dio ha bisogno né di Giacobbe né di noi, però Dio dice, Craig, fratelli e sorelle di Montabelluna, io voglio usarvi. Io voglio formare di voi strumenti della mia gloria. Io voglio mostrare la mia gloria nella vostra vita. E questo accadrà attraverso la preghiera. Perché è nella preghiera che noi incontriamo il Signore faccia a faccia. Il Signore ci invita di lottare con Lui. Il Signore dice, io guardo e vedo l'oppressione e vedo la malvagità. C'è qualcuno a Montebelluna disposto a gridare a me mattina e notte? Voi conoscete la testimonianza di mio padre, penso, no? Io ero il primo nella mia famiglia a conoscere il Signore, poi mia mamma. E ho pregato per 13 anni per mio padre, per la sua salvezza. E non dico per vantare, è solo raccontare come è accaduto le cose. E la maggior parte di questi 13 anni io vivevo nell'estero come missionario. In Messico, in India, in Pakistan, Nepal, poi qui in Italia. E quindi l'unica comunicazione che ogni mese, ogni due mesi, io chiamavo mio padre al telefono. E quando io chiamavo mio padre, parlavo con lui, cioè mi spezzavo il cuore. Perché dopo che agganciavo di nuovo il telefono, ho detto, mamma mia, mio padre ancora non è convertito. Ancora non conosce la grazia di Dio. E io piangevo. E io ho trascorso ore. Ho fatto anche digiuni solamente per la salvezza di mio padre. C'è giorni in cui io dedicavo tutta la giornata a intercedere, a pregare, a gridare a Dio per la salvezza di mio papà. E di nuovo, non perché io sono qualcosa, ma il Signore vuole usare noi come strumenti della sua grazia. E voi conoscete 13 anni di preghiera, non 13 giorni. Cosa ha detto Gesù? Quella vedova era insistente. Dio vuole usare il mezzo della preghiera per compiere la sua opera nelle nostre famiglie dove lavoriamo. E Dio ci sta chiamando di essere intercessore, di essere quell'uomo e quella donna che dirà, eccomi, come Isaia, eccomi Signore, io andrò. Dove il Signore dice, chi andrà per noi? Eccomi Signore, io voglio essere tuo strumento. E poi devo dirvi che in un giorno in cui non stavo né piangendo o digiunando, è arrivata una lettera dall'America. Già un miracolo, perché mio padre non mi scriveva mai. E poi la cosa ancora più strana era una lettera, cioè la busta era spesso, sembrava un tipo un libruccino dentro. E chi conosce, è membro tanto tempo della comunità, lo sa che ho aperto quella lettera e le prime righe erano, Craig, le tue preghiere sono state esaudite. Il tuo papà ha accettato Gesù Cristo nella sua vita. Poi ho pianto per 2 o 3 giorni di gioia. E ancora oggi mio papà è un servo di Dio, che serve il Signore in America adesso, che ama il Signore. Perché Dio vuole usarci come suoi strumenti. E anche qui nella vita di Giacobbe, Torniamo in Genesi 32. Perché tante volte noi, anche noi credenti, abbiamo un'idea sbagliata riguardo alla preghiera, che in qualche modo noi dobbiamo convincere Dio o cambiare Dio. Ma non è, la preghiera non cambia Dio, cambia noi. Siamo noi che veniamo trasformati nella sua presenza. E quindi qui in versetto 27... dopo che Giacobbe dice: non ti lascerò andare se non avrai prima, non mi avrai prima benedetto, l'altro gli disse: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Giacobbe. Allora, secondo voi l'angelo dell'Eterno non sapeva il nome di Giacobbe? Certo che lo sapeva, ma lui voleva che Giacobbe pronunciava il suo nome. E sapete perché? Perché l'ultima volta che qualcuno ha chiesto a Giacobbe qual è il tuo nome, è stato suo papà, quando lui lo ingannò. Ricordate quando Giacobbe entrò nella tenda e dice: papà, padre mio? E Isacco risponde: eccomi, chi sei? Chi sei tu? Com'è tuo nome? E ricordate la risposta di Giacobbe? Lui ha detto: Giacobbe? Esaù. Dopo 20 anni, il Signore è forte questo, no? Perché Dio dice: ok, l'ultima volta qualcuno ti ha chiesto un nome, tu hai detto una bugia. Hai mentito. Ma ora già, e io e te, Giacobbe. E voglio che tu confessi quello che tu sei. Io sono Giacobbe, sono usurpatore. E ognuno di noi avremo il nostro Jabok, magari più di uno. Dove Dio dice: Craig, io non ti farò passare questo ruscello nella tua vita con me finché tu non molli. Finché tu non confessi, finché tu non lasci quella cosa che hai trascinato indietro per 20 anni, perché noi staremo qui finché tu non lasci. Poi noi attraverseremo Jabok insieme. E poi lui risponde: Giacobbe. Allora quello gli dice: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, poiché hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe gli domandò, gli disse: tu, ti prego, dimmi il tuo nome. Ma quello rispose: perché chiedi il mio nome? Anche qui secondo me c'è ironia nella voce del Signore. E dice: ma come Giacobbe, 20 anni che cammino con te. Mi ricordo la storia nel Vangelo di Giovanni, quando Filippo ha chiesto a Gesù: Gesù, maestro, mostraci il Padre. Ricordate? E Gesù disse: Filippo, tutto questo tempo che sono con te ancora non hai capito che chi ha visto me ha visto il Padre. E quindi si dice: ma perché chiedi il mio nome? Non sai chi sono? Ancora non hai capito che io sono stato con te tutti i giorni della tua vita. E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiama quel luogo Peniel, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia, e la mia vita è stata risparmiata. Peniel vuol dire letteralmente la faccia di Dio, faccia dell'Eterno. Come egli ebbe passato Peniel, Il sole si levava e Giacobbe zoppicava l'anca. Per questo fino al giorno di oggi i figli di Israele non mangiano il tendine della coscia che passa per la cavità dell'anca, perché quell'uomo aveva toccato la cavità dell'anca di Giacobbe al punto del tendine della coscia. E come ho detto prima, tante volte noi pensiamo che la preghiera è quello che, cioè, noi cambieremo Dio. Ma Dio non cambia mai, la parola di Dio lo dice. Il suo desiderio è di avere misericordia sulle nazioni, ma lui vuole usare noi come suoi strumenti. In realtà la preghiera cambia la nostra vita. Infatti Giacobbe viene toccato da Dio, e da questo momento in poi, per tutto il resto della sua vita, lui cammina in un modo diverso. E perciò dico che questo è il momento della santificazione di Giacobbe, in cui il suo cammino viene cambiato. Non cammina più nel suo ragionamento, non cammina più come Giacobbe, l'usurpatore, ma lui cammina come Israele. Israele è la combinazione di due parole, Dio, El, e Sarai, che sarebbe il nome della moglie di Abramo, che vuol dire principessa o anche principe. Quindi Israele vuol dire principe con Dio, o può significare governato da Dio. Perché questa parola Sarai è una parola di autorità reale. A me piace più, forse significa tutti e due nella vita, perché lui ha prevalso nella preghiera, però lui da questo momento sarà anche governato da Dio. Invece prima lui non era governato completamente da Dio. E penso che ognuno di noi avremo il nostro Jabbok, in cui il Signore avremo un incontro faccia a faccia con Dio, e lui dice: io devo toccare qualcosa nella tua vita. Tu devi rendermi quell'area della tua vita, perché io voglio cambiare il modo in cui tu cammini. E non voglio che tu sei più il furbo, colui che ragiona secondo il suo ragionamento, ma io voglio che tu sia uno governato dal mio Spirito Santo. Uno che ha un altro cammino, un nuovo cammino nello Spirito. E quindi questa mattina chiediamo al Signore di toccarci. Signore, tocca anche il mio cammino. Voglio camminare diversamente. Io voglio che gli altri vedano che io sono diverso.